In principio era la femmina, un fantasy scritto e letto da Mario Papadia e accompagnamento musicale di Enzo Gimignani. Capitolo 4. Maschio e femmina. Venne sera, una sera tiepida e profumata. Il maschio seguì la femmina verso il giaciglio di lei, che effettivamente trovò essere più avvolgente e morbido del suo. E si accomodarono accovacciati e cominciarono a parlare delle varie scoperte della giornata e di quanto fosse piacevole stare in compagnia. Gli occhi di ognuno soggiornavano per un tempo sempre più lungo sul volto dell'altro. Si accarezzavano le palme delle mani, poi la femmina, con un tocco sulle spalle di lui che fu quasi uno sfioramento d'ape su un fiore mielato, lo invitò a stendersi supino sul giaciglio di erba medica secca e profumata, perché fu attratta dal desiderio di assidere sull'imperiosa rubizza protuberanza del suo pube. Nello stesso tempo Maschio l'aveva avvolta ai fianchi e la traeva a sé con decisione per stenderla sulle spalle e penetrare la sua fessura, tant'era forte l'intento di quella stessa protuberanza di voler essere placata dallo spasmo nel suo ventre. Fabbricatore aveva seguito sinora con notevole attenzione e forse emozione, se era appropriato designare con questo termine il misto di respiro sospeso di batticuore, lo svolgersi della procedura, soddisfatto per l'esplicitarsi così fluido del loro reciproco desiderio, da rimanere interdetto quando ebbe la sensazione che il loro gesto potesse indicare una qualche armonizzazione non perfetta. Il loro desiderio sembrò evolvere in direzioni inattese, pressioni sempre più consistenti da parte di ambedue andavano accavallandosi e ricombinandosi tra loro in un atteggiamento di urgenza fisiologica che confinava con un indefinito bisogno di imposizione reciproca. Fabbricatore paventò che quei due cadessero nell'impiccio di un immobilismo risultante da due comportamenti opposti, attrarre e respingere, che avrebbe finito con il frustrarli. Vide con allarme nel loro cervello sequenziarsi alla residua dolcezza un'incipiente corrente di irritazione. Ebbe un istante di perplessità. Si ripassò in un microsecondo tutto il progetto e fu certo di aver ideato quei due umani affinché disponessero desideri in sovrabbondanza e potenziale sufficiente a concedersi molti più che uno di quegli atti. Un allarme fastidioso sibilò nella sua mente. Si era ripromesso che avrebbe lasciato spazio libero a tutte le probabilità di quei due in qualsiasi direzione, con qualsiasi legge si svolgessero. Ma un intoppo così presto proprio no. E un affare così nodale poi penetrò con il suo volere negli interstizi della loro perplessità e lasciò che questa si dilatasse in una nebbia papaverina fino a trascinare le loro membra nella narcosi. Dov'è il problema? Si chiese e decise di pensarci su. Non gli ci volle molta meditazione. Già quasi sul principio della notte gli scaturì dal profondo della nuca la questione: chi comanda, il desiderio del maschio o quello della femmina? Perché qualcuno dovrebbe pur comandare, asserì nel suo pensare. trascorse il resto della nottata prima a seguire una per una le stelle spuntare nella volta blu del cielo sopra il giardino e poi a divertirsi a tracciare linee tra loro in modo da creare forme laddove non c'erano forme. Esaminò a fondo il progetto femminile, ebbe la conferma che le innumerevoli connessioni del suo desiderio sessuale fossero più che ben coordinate, esaminò quello maschile, ma anche in questo non trovò fattori determinanti a comprendere perché mai la potenzialità della polemica. Provò mezz'ora di depressione vera. Aveva inventato per quei due un divertimento assai eccitante dalle grandi potenzialità di stimolo reciproco e di potere intercambiabile e nello stesso tempo così incentivante alla generazione che a lui stesso sembrava la più geniale delle invenzioni. Ancor prima del sorgere del mattino ne era giunto a capo. Soddisfare il desiderio e soddisfare il comando dovevano essere in egual misura appetibili e intercambiabili. Dunque, non gli restò che rafforzare il raccordo fra desiderio e comando, tra avvicendamento e gioco delle parti, tra imperare e subire, con un deciso tocco dell'indice e del medio della mano destra sul centro della loro fronte, mentre erano ancora immersi nel sonno perplesso. Al mattino si svegliarono stesi uno a fianco all'altro. Fabbricatore si dispose ad osservare come se la sarebbero cavata. Fu un inizio fortunato perché da quella posizione fu meno impellente il dilemma tra desiderio e comando. Pasticciarono un po', ma il sesso fu finalmente soddisfatto in tutte le possibilità di desiderio e di comando che in essi poterono farsi largo. La questione del chi comandava davvero si sarebbe riaffacciata di certo in qualche giorno seguente, considerava fra sé il fabbricatore. Per adesso vi chiamerete Adam ed Eve, disse, e fu subito notte. Eve, voglio farlo ancora, aveva borbottato il maschio avvicinandosi ancora più a lei. Eve era rimasta invece ancora un po' distratta dalle sensazioni del suo corpo. Sesa di schiena, stava a guardare schiarirsi la volta del cielo sopra il giardino. Di fatto non riusciva a staccarsi da una sottile e sfuggevole sensazione interna della pancia. Ci teneva le palme poggiate sopra per coglierla con il massimo dell'attenzione. «Che cosa sta succedendo dentro di me?» si chiedeva. Anche fabbricatore vegliava. Da questo momento iniziava la fase più delicata e più attesa del suo disegno e non perché la generazione avrebbe potuto essere l'usuale via della moltiplicazione dei suoi umani, ma perché da quell'evento dipendeva se l'aspirazione ad essere lui sulla terra l'incubatore primo avesse avuto successo. Ma anche incubatrice vegliava. Dalla terra era giunta fino a lei l'onda vaga della filiazione che nel grembo di Eve brancolava nel moltiplicare gli embrionali raccordi di cellule. Ascoltava la prima madre quella propagazione che invocava il sostegno dell'impulso vitale e l'ordinazione logica necessaria a costruire il nuovo organismo. Il richiamo alla sua potenza generatrice, originato da quell'angolo riposto del vasto oceano del caos, non la lasciò indifferente. Ne recepì l'alfabeto, ne lesse le note mitocondriali, vi colse le tracce e le decriptazioni tonali. Fu subito consapevole che il principio incubatorio carpito da fabbricatore nel suo viaggio vulvare fin nell'interiore del suo mistero aveva preso alloggio nel giardino. constatò l'espansione delle innumerevoli potenzialità della moltiplicazione e trasmutò l'ascolto in un canto che si espanse in onde gravitazionali di ritmiche pulsazioni. Eve incubò la generazione dentro di sé e partorì. Dalla sua vulva si fece strada una piccola testa bagnata di sangue e poi le braccia minuscole come ali in plumi d'uccello e il resto del suo intero corpo accolto nelle mani esitanti di Adam. Pur mantenendo gli occhi chiusi, la creaturina si irrigidì in una stizzita tensione ed esplose nel primo grido d'umano che fece esultare fabbricatore in contemplazione dalla sua dimensione sincronica. Tutto questo non meravigliò affatto né Eve né Adam, perché era impresso nelle fibre del loro cervello, come ovvio e necessario, questo seguirsi di eventi. Avevano generato un maschio a cui diedero il nome di Cain, che significa il sovrappiù. Ne furono molto compiaciuti. Più di loro, anche fabbricatore lo era, e si incuriosì di ciò che egli stesso aveva avviato in Eve. Serpens. Qualche mattino seguente, Eve si alzò con l'impressione di essere percorsa nelle viscere da una smania inquieta. La giornata le si preannunciava insofferente e pervasa da una gravida calura. Bighellonava e guardava qua e là senza particolare attenzione. Strappò un'infiorescenza con tutto lo stelo, la avvicinò alle narici, ne aspirò il profumo mielato, sentì desiderio di qualcosa di intenso, di un respiro nuovo. Si inoltrò nel prato fiorito al centro del giardino, cinto da arboscelli dalle foglie piccole ed un verde tenero, al cui centro si collocava l'albero dei frutti di loto. Era una pianta non maestosa né frondosa, ma di una fecondità perpetua, i cui fiori e frutti si susseguivano e maturavano di continuo e perciò diffondeva attorno a sé un aroma languido ed eccitante. Vide il serpente e, per quanto la vista non fosse nuova, si avvicinò neghittosa per puro impulso di superficiale curiosità. Si soffermò ad osservarlo. Le piacquero le chiazze verdi e gialle di varie forme geometriche della sua pelle. Con i polpastrelli percorse piccoli tratti dell'itinerario sinuoso delle sue spire e le venne da sorridere. A fabbricatore, avere assunto la forma del serpente e lasciarsi accarezzare con attiva condiscendenza diede un ineffabile brivido che gli percorse tutto il tegumento variegato, penetrò nel corpo oblungo e gli impresse una infinitesimale oscillazione. L'epidermide di lei percepì la vibrazione, la trasmise ai suoi nervi e desiderò di sentirsi risucchiata verso un piano inclinato. Una inesplicata spinta interna rizzò il capo serpentino di lui e gli si diffuse negli occhi alla stregua di dorate radiazioni concentriche. Attrasse a sé lo sguardo di Eve, che ristette incantata. Il serpente scivolò lungo il tronco verso l'erba. Anche lei si stese nell'erba su un fianco per osservarlo, confidenziale e curiosa, mentre avanzava verso un piede. Distese e gli offrì una gamba. Il serpente giunse alla caviglia, si accarezzò sulla pelle tenera e bianca. La curiosità cedette alla sensazione che all'inizio ad Eve parve un piacevole solletico e poi divenne voglia quando le spire di lui aderirono all'interno della gamba e vi crearono un caldo sentiero tangenziale. Avviluppato ai fianchi di lei, sembrava essere trascinato da una forza interna di languida coercizione. Eve vide l'estremità caudale del serpente destarsi animata, provò una affascinante sospensione, allargò le gambe, l'accostò al pube perché lo esplorasse e si muovesse nella peluria con la stessa impalpabile confidenza con cui si muoveva nell'erba. E quella iniziò a tracciare una sottilissima pista verso la vulva, la raggiunse, disegnò un minuscolo abbozzo di cerchio con reiterato andamento circolare, distese la spirale, esplorò, cercò, trovò la appendicola che vi giaceva, la accarezzò più volte, compì un cerchio del suo corpo, rovesciò anche il capo, lo insinuò oscillante nel ricettacolo caldo, lo destò al punto che una leggera vibrazione cominciò ad espandersi all'interno del corpo di Eve, causando correnti radiali. All'approssimarsi di un acme di tensione, Eve ebbe la sensazione che il serpente la mordesse all'interno dell'utero con un flusso di fiamma rapido, come un guizzo letale. Un calore del tutto nuovo si espanse all'esterno della vagina. Guardò, era sangue. Ma si accorse di non provare orrore, anzi, qualcosa di somigliante alla gratitudine, un'espansione placata. L'acquetamento di quando tutto è compiuto, un dolce sopore la trasse a sé, l'avvolse tanto da indurle una sicurezza del tutto nuova di maternità e sognò. Sognò una spirale serpentina che l'aspirava verso un altro pianeta, un riflusso costante di oceano calmo, mosso da corrugamenti ondulatori, animato da una palpabile acqua lacustre, accarezzata dal vento, disegnava tracciati cobalto che interagivano e creavano tra loro consonanze ed echi simbolici, dalla superficie fin nelle sue più profonde intimità. Ogni tracciato, a sua volta, era animato da indefiniti e millesimali segnali. Tutti insieme, poi, si intrecciavano i significati e questi, a loro volta, si disponevano in sequenze e strutture sovradeterminate e così complesse che un milione di menti non sarebbero state sufficienti a decodificare. «Colui che sta al principio, il mio fabbricatore, mi ha toccato». Ebbe l'impulso di affermare ad alta voce Eve, senza sapere cosa si dicesse. Un flusso attraversò il suo corpo. Si svegliò rinfrancata. Tornò al giardino. Adam notò subito un breve rivolo di sangue affacciarsi all'interno di una coscia e fece un passo indietro. Eve gli disse: «È il desiderio di essere ancora madre». Ella, infatti, concepì di nuovo. E a colui che nacque diede il nome di Havel, che vuol dire «questo è il mio respiro». A fabbricatore piacque molto quel nome. Giacquero ancora molte volte Eve e Adam, sicché ad Havel seguì Lilith, che significa la solitaria, e poi ancora Calmana, Deborah, Seth e Awan e altri, i cui nomi sono andati perduti.